Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi si fa memoria del patriarca Giuseppe, venduto dai fratelli, e del fico maledetto. Patriarca Giuseppe l'abbiamo meditato, è bello ritrovarlo come figura del Messia di Gesù. Il fico maledetto, dirò una parola su questo dopo il Vangelo.
Dal libro della Genesi, capitolo 37, dal versetto 12, al termine. I suoi fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: «Eccomi». Gli disse: «Va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di Ebro, ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò: «Che cosa cerchi?». Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli, indicami dove si trovano a pascolare». Quell'uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui, li ho sentiti dire, andiamo ad Dotan». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «Eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano». Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamoli agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò?». Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato questa, per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la tunica di mio figlio». Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: «No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifaro, eunuco del faraone e comandante delle guardie. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 21, versetti dal 18 al 46. La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, gli disse: «Mai più in eterno nasca un frutto da te». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: «Come mai l'albero di fichi è seccato in un istante?» Rispose loro Gesù: «In verità vi dico, se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma anche se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà, e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete». Entrò nel Tempio, e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva, dal cielo o dagli uomini?» Essi discutevano fra loro, dicendo: «Se diciamo dal cielo ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» Risposero: il primo. Gesù disse loro: «In verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola di Gesù. Ecco, seguendo la sapienza della liturgia bizantina, abbiamo, come dicevo all'inizio, il ricordo di Giuseppe come figura del Messia venduto e poi la lettura continua del Vangelo di Matteo, e oggi abbiamo in particolare il brano che comprende l'episodio del fico, ma è importante che sia un brano lungo, come abbiamo visto, perché altrimenti anche il fico non è comprensibile. Anzi, su questo vorrei fermarmi. C'è una difficoltà generale, direi, di tutte le esegesi, anche per Matteo, tanto più per Marco, per esempio. Per Marco include, diciamo, la purificazione del Tempio fra la maledizione del fico e il discorso sulla fede, e sicché la difficoltà è evidente. Sembra che Gesù non si occupi del fico, ma si occupi della fede, che cambi discorso, cosa difficile questa da comprendere. Cioè, se il fico è così importante e significativo, tanto che per esempio l'Evangelista Marco sottolinea che non era il tempo dei fichi, in modo che il lettore, anche disattento, non si può sbagliare. È una metafora, è un simbolo, chiaramente. Ecco, questo simbolo è stato poi interpretato, no? Come una maledizione a Israele, eccetera, ma è chiaramente legato al discorso sulla fede, perché gli apostoli, c'è la purificazione del Tempio, che è estremamente significativa, e poi c'è la domanda dei discepoli sul fico, il significato di questo, e il discorso sulla fede. Ecco, questo brano consente di tenere davanti, il mio suggerimento che vi do, non possiamo ovviamente adesso, ecco, discutere di questo, ma mi pare estremamente significativo, e trovo anche pochi che indicano, pochi, veramente non ho presente, ma certamente ci sono, quelli che indicano questa via per comprendere il significato di questa pagina. Bisogna leggere il profeta Zaccaria. Se non leggiamo il profeta Zaccaria, non possiamo capire questo testo. Ci sono anche altri testi che vanno richiamati, per esempio Abacuc, però è soprattutto Zaccaria. Ricordiamo che il profeta Zaccaria è estremamente presente negli eventi della passione. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme avviene in quel modo, secondo gli evangelisti, proprio perché Gesù aveva ben presente il profeta Zaccaria. In quel caso il capitolo 9, come abbiamo letto. Ma Zaccaria continua, è importante in tutto il discorso della passione. E noi vediamo qui, in questa pagina così alquanto misteriosa, vediamo tutti gli elementi che troviamo nel profeta Zaccaria. Quindi io mi limito a dare un'indicazione, a leggere qualche versetto. Si tratta del capitolo 3 e del capitolo 4 del profeta Zaccaria. Chi ha la Bibbia può controllare, chi non ce l'ha, ecco sì, lo farà in un altro momento. Io vi leggo dal capitolo 3 qualche versetto, è il Signore che parla, al versetto 8, e dice: ecco, io manderò il mio servo germoglio. Quindi, col richiamo ad altri profeti, si parla del Messia, germoglio. Ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè. Quindi c'è la pietra qui, c'è una pietra molto importante, lo troviamo anche nel nostro brano, la pietra. Ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè, 7 occhi sono su quest'unica pietra. Io stesso inciderò la sua iscrizione, oracolo del Signore degli eserciti, e rimuoverò in un solo giorno l'iniquità di questo paese. Cioè, la pietra che è connessa col Messia, con Germoglio, è collegata anche con la rimozione dell'iniquità da questo paese. Poi continua: in quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico, e c'è anche il fico. Il fico però bisognerebbe leggere per il fico, dopo aver letto qui, bisognerebbe andare anche al profeta Abacuc, che è un testo che noi leggiamo tra i cantici, quando leggiamo il fico non darà più germoglio, l'ulivo non darà, eccetera, il fico si secca, ma poi aggiunge, perché è il discorso della fede, ma io confido nel Signore. Abacuc è quel profeta in cui nel contesto c'è il passo famoso: il giusto vivrà per la sua fede. C'è l'interrogazione a Dio e la risposta è: bisogna aspettare, bisogna avere fede. Noi vediamo che la fede c'entra, ecco, c'è il fico, c'è la fede. Vado avanti ancora qualche versetto, al capitolo 4, dal versetto 6. Egli mi rispose: questa è la parola del Signore a Zorobabele, non con la potenza, non con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Quindi non con una via di potenza e di forza, ma con la forza dello spirito del Signore. Poi spiega: chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorobabele diventa pianura. Egli estrarrà la pietra di vertice. Qui la pietra è la pietra d'angolo, la pietra di vertice, come nel Salmo. Mentre si acclamerà quanto è bella. E poi continua e mostra che si parla del Tempio, della costruzione del Tempio. anche questo è un grande tema della passione di Gesù. Distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Si parla del tempio. Quindi abbiamo molti elementi. Abbiamo il Messia, il germoglio. Abbiamo la pietra, una pietra molto speciale. Abbiamo il fico. Abbiamo lo spirito del Signore, abbiamo anche il monte. Chi sei tu, o monte? Qui il monte è un grande ostacolo, è un ostacolo, rappresenta un ostacolo insormontabile per realizzare il piano di Dio. Chi sei tu, o monte? Diventa pianura. Gesù dice ai discepoli, voi non... potete anche dire, potrete dire a questo monte, notate che non dice a un monte qualunque, dice a questo monte, potrete dire gettati in mare e vi ubbidirebbe. Cioè Gesù dice il problema è la fede. Qui non si tratta della condanna di Israele, come è sempre stato interpretato in tutta la tradizione. Si tratta del fatto che Gesù non trova nei sommi sacerdoti, nei capi, non trova la risposta che Dio cerca, al contrario, ma questo non significa che il piano di Dio non si compirà. E agli apostoli chiede la fede, bisogna avere quella fede, la fede di cui parla qui Zaccaria, non con la forza, non con la potenza, ma con il mio spirito. Ecco, mi sembra che questo possa essere un tentativo, una indicazione di come leggere questo bellissimo Vangelo di Matteo, se lo leggiamo così. Il testo che Gesù cita dal Salmo, che è così centrale nel Nuovo Testamento, per capire il senso della passione, aggiunge una cosa speciale a quello che dice Zaccaria. Zaccaria parla di una pietra con 7 occhi, parla di una pietra che è collegata col Messia, si fonda il Tempio o che completa il Tempio. Ma il testo del Salmo, che diventa centrale, aggiunge una cosa fondamentale, che questa pietra deve essere scartata. E qui è l'accento del Salmo. È la pietra che i costruttori hanno scartato, quella che diventerà il capo d'angolo. Con questa risposta Gesù vuole spiegare che proprio il rifiuto e l'opposizione fa parte del piano di Dio ed è quello che consente alla pietra di diventare veramente la pietra d'angolo, cioè la pietra salvifica. È la pietra che i costruttori, che siete voi, dove c'è anche un giudizio naturalmente, sui capi, vi sarà tolto il regno, cioè il regno in questo caso è il popolo di Dio, vi sarà tolto la guida del regno e sarà dato ad altra gente, così bisognerebbe tradurre propriamente, ad altri che invece sappiano guidare il popolo di Dio, così dice Gesù, quindi c'è un giudizio sui capi, ma l'intento principale di questa citazione è chiaramente il chiarimento, la giustificazione nel piano di Dio della passione. Così doveva andare. Per diventare la pietra d'angolo, il fondamento del nuovo tempio, del tempio finale della santità in cui Dio dimora, doveva essere scartata la pietra. È la pietra scartata quella che Dio risusciterà e porrà come pietra d'angolo. Ed è per questo che si dice questo è stato fatto dal Signore. Questa è la sua opera. Ecco, mentre stiamo già camminando nella Santa Settimana, raccogliamo alcune delle intenzioni di questi giorni santi. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Questa liturgia preziosa ci porta a supplicare per l'unità della Chiesa. Ci dia presto il Signore di giungere a un'unica Eucaristia e a un'unica Pasqua. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per le Chiese orientali, i suoi patriarchi, per la pace fra esse, in particolare tra la Chiesa russa e quella ucraina. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E quindi preghiamo per la pace di tutti, in tutto il mondo, per le vittime della guerra in Ucraina, perché abbia frutto il tentativo di chi opera per riportare il cessate il fuoco e la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i sofferenti, gli ammalati, per quelli che ci sono più cari, che portiamo nel cuore, per chi è solo e vive questi giorni santi nel pianto, la luce del Signore sofferente risorto porti a tutti speranza e consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i battezzati che sembra non vivano, non siano grati alla croce che ci salva, la grazia della Pasqua raggiunga il cuore di tutti e doni a loro la fede. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per tutti noi, perché il Signore tolga dal nostro cuore e dalle nostre vite tutto ciò che ci rende sterili. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è l'anniversario della morte della Maria Nanni. Preghiamo per lei, per i suoi nipoti, per chi la ricorda. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per la pace fra noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordo per mia zia Yolanda, che è morta in questo giorno, perché il Signore l'accolga nella sua luce. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per Sara, che oggi compie gli anni, perché il Signore la benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nel ricordo della partenza delle nostre sorelle in Albania, preghiamo per loro, per la loro l'evangelizzazione del popolo albanese. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo in modo particolare Patrizia nella sua sofferenza e anche Tonino e Adriana. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo quindi anche per il popolo di Israele che ci è così caro, e preghiamo per l'Israele fedele che osserva ancora i precetti, si sforza di piacere a Dio e di servirlo. Preghiamo invece per quelli che non si occupano più della fede. Preghiamo per l'Israele che abita nella terra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a supplicare il Signore in questi giorni per il dono della pace, perché possano cessare presto i combattimenti in Ucraina. Preghiamo.
Raccogliamo le altre intenzioni, pensiamo a quelli che abitualmente ci seguono in quest'ora, le loro intenzioni. Aggiungiamo ancora di nuovo il ricordo, la preghiera per tutta l'umanità più sofferente in tutto il mondo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Fa crescere la nostra fede nel Signore Gesù, morto e risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.